altro volume che parla anche di Svizzera, che si intitola Banche e banchieri in Italia e in Svizzera, lo pubblica Il Mulino. Si concentra su attività, istituzioni e dinamiche finanziarie tra il XVI e il XXI secolo. A curarlo tre economisti della Statale di Milano, Marcella Lorenzini, Roberto Romano e Giuseppe De Luca, che è collegato con noi al telefono. Benvenuto.
Buonasera,
ben trovato. Grazie per aver accettato il nostro invito. De Luca insegna storia finanziaria. I materiali che vengono presentati in questo importante volume sono il risultato di un convegno internazionale. Peraltro questo martedì, professore, con un suo collega di storia economica, Luciano Segreto, abbiamo brevemente ripercorso alcuni aspetti del crack finanziario del 29, di cui appunto ricorrono i 90 anni. Che contributo può dare l'analisi delle dinamiche finanziarie del passato? Si trovano risposte utili a pensare correttivi oggi? Perché questo è un interrogativo, no? Che immagino vi accompagni da tempo, voi che vi occupate di storia della finanza. Tra l'altro voi nelle primissime battute scrivete che il tempo non è l'outlet della verità.
Certo, è proprio così. Il passato non può darci delle risposte confortanti, non possiamo cercare nel passato quando il presente è drammatico e non abbiamo più strumenti. Il passato è piuttosto il momento della veridicità, delle risposte, delle realtà concrete ed essenziali, in cui il contesto appare in tutta la sua complessità ed evidenza. La storia è uno straordinario laboratorio che ci fa vedere, come ad esempio, tutte le risposte ai momenti di crisi finanziaria di fatto hanno delle pecche, delle debolezze che ripresentano di volta in volta. Gli schemi delle crisi finanziarie sono un po' molto paradigmatici. Forse il correttivo più importante che viene fuori dal libro è che la risposta è una risposta di tipo culturale, cioè conoscere come mai le crisi finanziarie sono così ricorrenti, su cosa si basano le crisi finanziarie. Per lo più si basano sulla la facilità con cui alcuni operatori più informati riescono a veicolare cattive informazioni abusando della fiducia. Ecco, bene, diffondere questo messaggio, cioè quindi intervenire culturalmente alzando il livello non tanto dell'offerta, quindi delle istituzioni finanziarie che possono di volta in volta corrompere, ma soprattutto della domanda, cioè del pubblico, fare capire alle persone che investono, ai risparmiatori, alle generazioni future, alle persone che stanno costruendo una pensione, che non possono avere dei rendimenti fantasmagorici, che i risultati degli investimenti sono risultati lunghi, complessi, che quindi questi spesso comportamenti gregari rispetto ad alcune promesse sfavillanti nascondono dietro delle falsità, nascondono dietro appunto delle speculazioni di cui poi restano vittima sempre, no, i più svantaggiati. Questo ci dice: bisogna investire in cultura, in formazione, in educazione finanziaria.
Il comportamento razionale in ambito economico è tema di ricerca anch'esso, soprattutto in alcuni ambiti della ricerca economica. Dicevamo, il titolo di questa raccolta di saggi, che deriva dalla raccolta di tutta una serie di contributi di un convegno internazionale, è Banche e banchieri in Italia e in Svizzera. Dunque adotta una prospettiva duplice, no? Guarda i due paesi e guarda le relazioni tra i due paesi. Quando si parla di sistema finanziario svizzero e quando si ragiona delle relazioni appunto tra Svizzera e Italia, è difficile, o meglio era difficile uscire dallo stereotipo del paradiso fiscale rappresentato dalla Svizzera. Questo almeno fino alla fine del segreto bancario. Invece il vostro lavoro che cosa ci racconta? Come esce da quello che voi chiamate efficacemente il cono d'ombra?
Che le relazioni finanziarie, le relazioni economiche, commerciali fra Italia e Svizzera sono relazioni di lunga data, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di entrambi i paesi. C'è stata un'integrazione finanziaria straordinaria fin dai tempi del Medioevo. Noi qui partiamo dal XV secolo. A Milano, diciamo, quelli che abitano nei cantoni svizzeri portano capitali, portano conoscenze, combinano i diversi circuiti finanziari, così come dalla Svizzera nel corso del Settecento e poi dell'Ottocento, non solo nelle regioni confinanti, ma soprattutto in alcune realtà del Regno delle Due Sicilie, pensiamo a Napoli, pensiamo a Catania, gli imprenditori svizzeri portano capitali, know-how e godendo di alcuni privilegi, godendo di uno spazio particolarmente protetto, riescono a fare crescere anche le risorse locali, quindi fomentando lo sviluppo, così come i cotonieri svizzeri della metà dell'Ottocento che incominciano ad avere all'interno dello spazio elvetico delle difficoltà di smercio, alcune tensioni arrivano, no, nella Bergamasca dai Grigioni, mettendo in campo i loro fattori di produzione e riuscendo così a sopperire ad alcuni problemi che invece ne avrebbe dato il mercato semplicemente locale. Quindi si tratta di un'integrazione che va ben oltre quello che è un po' stato sempre nascosto dietro il segreto bancario, cioè lo sfruttamento di un vantaggio istituzionale che un po' fa vedere quasi come una sorta di rendita di posizione, no? Di qualcosa che invece non contribuisce a uno sviluppo reale dei paesi. Le relazioni sono relazioni di lunghissimo periodo, spesso sono state quindi dimenticate.
Tra i vari contributi ce n'è uno che ovviamente parla di Alfred Escher, che abbiamo ricordato recentemente in un bicentenario importante per la figura di Alfred Escher, e analizza le relazioni tra Carlo Cattaneo e Alfred Escher. Lei ci ha raccontato di come, ad esempio, la presenza e il ruolo di finanzieri e imprenditori svizzeri in Italia abbia inciso anche proprio sull'evoluzione degli assetti economico-finanziari italiani. Un'ultima questione molto brevemente, perché poi a un certo punto assistiamo al processo della globalizzazione e dunque l'approccio che legge le relazioni tra i due paesi va esteso. Che cosa succede alle relazioni tra Italia e Svizzera quando tutto questo viene collocato in un ambito molto molto più ampio che quello della finanza globale?
I due centri, le due aree si devono confrontare oramai con una competizione straordinaria, dove il costo dei fattori, l'allocazione marginale dei fattori interviene prepotentemente. E sicuramente quindi dall'alleanza di due aree confinanti può venire un punto di forza per rispondere alle sfide della globalizzazione, ma rispetto a un mondo globalizzato che spesso dimentica quelli che sono i veri valori e quindi le realtà positive che fanno crescere la finanza, terre di grandi tradizioni come l'Italia e la Svizzera possono offrire competenze, affidabilità, ambiti reputazionali che sono sicuramente più allettanti per i grandi capitali di quanto non lo siano invece le speculazioni che si offrono sulle orbite oramai internazionali.
Si tornerà con maggiore profondità su questa raccolta di interventi, la pubblica Il Mulino, si intitola Banche e banchieri in Italia e in Svizzera, attività, istituzioni e dinamiche finanziarie tra XVI e XXI secolo, è curato da Marcella Lorenzini, Roberto Romano e Giuseppe De Luca, che è stato nostro ospite questo pomeriggio. Le auguro una buona serata.
Grazie mille anche a voi, a presto, risentirci.